Leggiamo un messaggio ricevuto da parte di una nuova sorella, una poliziotta, che non diciamo il nome, e dice: "Buonasera, siamo in un tempo di preparazione e in vista di questo vi comunico il mio indirizzo postale così da poter rimanere sempre in contatto anche quando inizierà il tempo in cui sarà impedito di comunicare con voi. Mi chiamo M, ho 31 anni e sono un poliziotto. Mio marito è arruolato nella Guardia di Finanza, è credente, ma sta facendo grandi progressi e posso vedere l'amore di Gesù in lui. In questo periodo stiamo lavorando ed è incoraggiante vedere come la mano del Signore ci sta evitando tanti pericoli, perché spesso sono deputata a fare controlli in strada. Pregate per me, sto chiedendo al Signore di farmi comprendere se è opportuno continuare il mio lavoro oppure sarebbe meglio chiedere a Dio un altro lavoro, considerato che le forze di polizia saranno al servizio della nazione e io non voglio servire questo mondo, ma il mio sommo sacerdote, il mio Signor Gesù Cristo. Vi ringrazio per come disponete il vostro cuore a Cristo. Siete per me fonte di ispirazione e incoraggiamento. Un caro saluto." Grazie sorella, Dio ti benedica. E Giuseppe, questa è la domanda che di solito riceviamo da parte dei carabinieri, dei poliziotti, delle guardie di finanza. Chiedono: "Ma devo lasciare il mio lavoro o posso continuare a lavorare?"
Grazie Signore, grazie Gesù. Dio ti benedica, sorella, non citiamo il nome, figlia di Dio. Grazie Gesù. Guarda, io voglio dire questo, lavorare per l'autorità, diciamo come in Italia adesso, è una cosa buona, altrimenti è solo anarchia, confusione, violenza. Dio benedica le forze dell'ordine, a noi ci hanno aiutato tantissime volte, il nostro fratello qui è un ex poliziotto. Guarda, c'è da dire però che in questo periodo, cioè il tempo della fine, dobbiamo cercare di vedere e giudicare dall'alto, vedere, dobbiamo cercare di avere gli occhi di Dio, no? Quindi non solo limitarci a guardare la nostra piccola nazione, il nostro piccolo problema, la situazione in una nazione che noi, vabbè, noi siamo 50 nazioni, siamo tante nazioni, principalmente in Italia. Ecco, dobbiamo cercare di, cioè, come vede Dio le cose? Dio vede dall'alto, vede tutto il mondo. Dobbiamo avere, diciamo, una mondovisione, vedere un po' come vede Dio. Ora, sono in arrivo, lo sappiamo, dei governi dittatoriali, va bene? Nel secolo scorso ne abbiamo visto diversi, come si dice, la saggezza del secolo dopo. Allora uno dice, oh, dice, un intelligente dice, io se fossi stato ai tempi di questi dittatori, ah, come io avrei fatto le cose diverse da come quelle masse che si fecero ingannare, oh, io farei le cose
Ah,
diverso.
sì.
Ma pensiamo un attimo, che cosa avremmo fatto esattamente? E allora facciamolo adesso, va bene? Perché tempi molto peggiori di quelli stanno arrivando. Luca capitolo 21, diamo una piccola rilettura, fratelli che hanno fatto il corso biblico, questo abbiamo spiegato molto bene lì, al verso 22, per favore, verso 22 al 27. Questo è quello che sta per venire, fratelli. Perché io ho predicato in tantissime chiese, chiese nate di nuovo, fratelli preziosi, va bene, e tutti erano concordi, senza eccezione, tantissime chiese, siamo nel tempo della fine. Possiamo litigare quando è il rapimento, anche se la Bibbia lo dice chiaro quando è, ma che siamo nel tempo della fine l'hanno capito tutte le chiese degne di questo nome. Chi è che mi legge Luca 21, 22 al 27?
Luca 21, 22 al 27. Perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e grande gloria. E questa scrittura mi fa pensare ai giorni che viviamo oggi. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere.
Sì, già cominciato. Mm-hmm. Siamo nella, l'ho detto diversi mesi che lo dico, siamo nel periodo di pre-tribolazione. Va bene? Questo non c'è da sperare, o speriamo che le cose non peggiorano. Peggioreranno. Questo che sta avvenendo è Dio che ci sta avvisando di quello che viene. È un avvertimento, sta arrivando questo e peggio. Quindi, come vediamo, questi segni che abbiamo dato un'occhiata nella Bibbia sono i segni che precederanno il ritorno di Cristo per il rapimento, perché al verso 27 dice: allora vedranno il Figlio dell'uomo venire. Quindi questi segni sono prima del tempo della fine, prima del rapimento. Giorni di vendetta, guai alle donne incinte, cadranno sotto il taglio della spada, segni nel sole. Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa, va bene? E quindi tu, dolce sorella, ci scrivi e tu ci dici parole molto belle e precise. Tu dici, sto chiedendo al Signore di farmi comprendere se è opportuno continuare il mio lavoro, oppure sarebbe meglio chiedere a Dio un altro lavoro, tu lavori in polizia. Considerando che le forze di polizia saranno al servizio della nazione e io non voglio servire questo mondo, ma il mio sommo sacerdote, il mio Signore Gesù Cristo, chiedo che forte sorella che sei, gloria a Dio. Ora, io non posso dirti cosa devi fare, quello è il compito di Dio, se devi continuare o no. Posso solo dirti però quello che Dio ha mostrato a me. Non posso dirti quello che devi fare tu, ma ti dico quello che Dio ha detto a me di fare e cosa io ho fatto al riguardo. Per me era chiaro che sarebbe venuto il tempo in cui, era il 2009, sono uscito dall'Europa nel 2011 con tutta la mia famiglia, comunità e bambini. Sapevo che veniva questo tempo, che avrebbero cercato di obbligare me e la mia famiglia di ricevere il marchio. Cominciando, il diavolo comincia per scalini, striscia un serpente, prima il vaccino, poi questo, poi microchip sui cani e sugli animali, poi sugli uomini. E sapevo che il Signore me l'ha detto, sono anni che continuo a ripetere le stesse cose, voi lo sapete, va bene. Probabilmente so che ci sarà un microchip che rappresenterà il marchio della bestia o un'altra diavoleria, non è importante che sarà microchip o sarà quello che sarà. Insomma, viene il marchio della bestia. Ora, come è stato per le dittature passate, il centro dei problemi, io sapevo che sarebbe stato nell'area dove il prossimo dittatore sorgerà, cioè, come dicono le profezie, va bene, Daniele 7, Ezechiele 38, in Europa. E allora io ero in Europa, ero in Europa orientale, Ungheria, Romania, quella zona lì, Polonia, ho lavorato lì 20 anni, va bene, perché il Signore mi ha detto, quando sono tornato dall'India, vai subito in Europa, perché la porta è aperta. 1989 cade il comunismo, Gesù mi dice entra, la porta è aperta. Sono entrato, polizia è venuta 2 volte in casa a scocciarmi, però non c'era più comunismo ufficialmente, c'era sotto il banco e ho potuto sopravvivere. All'inizio era all'inizio. E allora cosa succede? Io ho pregato, io prego e il Signore mi mostra, appunto era il 2009, mi mostra che un luogo ottimo, non perfetto, però un luogo buono era Sud America, per me, poi ognuno dovrà pregare. Sono venuto qui 10 anni fa e devo testimoniare, da allora continuo a dire, è vero, questo è un posto di rifugio. Un po' come gli ebrei che scappavano dalla persecuzione cattolica, sono andati tutti in Sud America. Era 1490 e rotti. Non sapevano dove scappare, questi poveri ebrei. E guarda un po', nel 1492, Columbus sailed the blue, come dice la poesia in inglese. 1492, Columbus sailed the blue. In rima dice, 1492 Colombo attraversò il blu mare. E allora, dopo 1492, gli ebrei scapparono dall'Europa. Dove andare? Andare in Sud America. scoperta opportunamente, esattamente quando ci fu la persecuzione terribile spagnola del re Ferdinando contro gli ebrei. Oggi c'è un'altra persecuzione mondiale dall'anticristo contro i nuovi, l'Israele cristiana, noi. E io secondo me, ed questo è ancora un po', perché qui c'è un po' tra il terzo mondo e il primo mondo, qui c'è tutto mischiato, qui c'è, molte cose vanno a rilento, che è una grande benedizione, vanno a rilento anche per il diavolo. Germania, Scandinavia, così, le cose vanno veloci, tutto perfetto, 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 tutto organizzato, eccellente, eccellente in Germania, tutto però è eccellente per il diavolo anche. La Germania è la prima nazione al mondo, è stata eccellente per Hitler. Quindi andate in un posto dove, come Giuseppe e Maria sono scappati in Egitto, che le cose erano a rilento, però sono sopravvissuti. E così sono 10 anni che dico, questo è il posto giusto per me. Voi, se qualcuno scegliete di venire qua, io approvo, penso che vi do la mia benedizione, penso una buona scelta, dovete scegliere voi comunque. Perché qui è, diciamo, all'occorrenza di spostarsi qui in questo continente, c'è la benedizione che c'è la stessa lingua continentale, una cultura cristiana, la gente molto affabile e ama molto gli italiani sono molto ben visti qua, i bianchi in generale, ok? Non è che sono così razzisti, no, però è così la cosa, qui sono, vi portano in palmo di mano, è facilissimo fare amici, evangelizzare, la gente vi ama, se siete bianchi e specialmente italiani. Va bene, questa è la mia testimonianza. Qui no, religioni che vanno in giro a ammazzare con le scimitarre, eccetera, come il Medio Oriente, qui non ce n'è. Qui un altro punto a favore qui. Quindi questo è il mio rapporto, va bene? Per i fratelli che ci chiedono queste cose, questo è il mio resoconto. Ora sta a voi, fratelli, e parlo a tutti, e non parlo solo a te, dolce sorella. Sta a voi di andare dal Signore e farvi guidare, lo dico da tantissimi anni, questo non faccio altro che ripeterlo, voi lo sapete. Va bene, andate dal Signore, lui vi parlerà, sicuramente il Signore vi dirà cosa fare. Anzi, Gesù sta bussando alla porta per potervi parlare e guidarvi. Apocalisse 3:20, sta bussando. Se odi la mia voce, apri la porta del cuore. Zucca dura? Apri la porta. Io voglio entrare nel tuo cuore con il mio spirito e dirti cosa devi fare. Mamma, quei bambini, genitori, tu sei in una famiglia che nessuno vuole smuoversi, tu però sì. Allora vai in vacanze, vai, parti in vacanze, vado a preparare un posto. Non andare, perché no? Vado a preparare un posto per voi, vi aspetto, non veniamo. Insomma, questa decisione, d'accordo? Se Gesù aspettava che la sua famiglia, Maria e compagnia bella, si smuovevano, il Vangelo non sarebbe mai cominciato. Aspetta di convincere campo a cavallo i fratelli di Gesù, zucche dure, che dice neanche i suoi fratelli credevano in lui, dice nel Vangelo. E non credete a quella religione fasulle che dice che Gesù non aveva fratelli. E dappertutto nel Vangelo Gesù aveva fratelli, si chiamava, cioè, ti dà anche i nomi, fratelli, sorelle. Quindi questi qui che dicono che Gesù non aveva fratelli, quelli non sanno neanche cos'è il Vangelo. Conosco solo la loro religione settaria.
Ho trovato una scrittura che mostra quello. L'altro giorno leggevo Giovanni. E in Giovanni 2,12 dice che Gesù scese a Capernaum con sua madre, suoi fratelli e suoi discepoli.
Sì, questa religione fasulle dicono a quei tempi i discepoli...
Erano chiamati fratelli,
ma se dice discepoli e fratelli, come fai a chiamare i fratelli?
Dice sua madre, suoi fratelli e suoi discepoli.
Ma sono un branco di imbroglioni, guarda.
È chiaro.
Guarda come sono delicato, non faccio neanche il nome della religione. Quindi da parte nostra possiamo pregare per voi e darvi importanti consigli su come, dicevo prima, attenzione a quei pochi soldi che avete, oppure andare in certe zone che secondo noi non sono molto buone, molto sicure, perché c'è anche il crimine, capito? Però ci sono zone bellissime che il crimine non vi dà fastidio, basta usare la zucca. Quindi se avete bisogno di spostarvi e volete andare in un posto che è fuori binario, ve lo dico, quel posto là è pericoloso per questo, questo e questo. Per esempio se siete molto bianchi come noi, mia moglie è danese, siamo abbastanza... esame finestra qua, siamo abbastanza bianchi e eravamo in Perù, siamo dovuti uscire perché eravamo mosche bianche e caro mio la gente là eravamo là più un anno siamo stati, più di
sì,
un anno
e 3 mesi
un anno e rotti siamo stati e la gente si dice ma come? Dice, quanto tempo siete qua? Un anno e rotti. Un anno e quanto?
E 3 mesi.
Un anno e 3 mesi. Dice, vi hanno derubato. Fa, no, come mai? Che è successo? Cioè, meravigliati che non ci hanno derubato. Caro mio, andavamo in giro con i binocoli puntati. Avevamo anche, là per le strade vendono questi manganelli periscopici. Che lo, manganello sì. Che si è...
Ancora
e la gente
ce l'ho
lo
quello.
Porta attaccato alla cintura. Eravamo tutti con manganelli.
È solo per fare un spettacolo, perché non li usavamo mai.
No, grazie a Dio. Ma al momento puoi anche usarli. Sai, dopo tutti sono poliziotti di Gesù. No, se uno viene qua di disturbare mio fratello o mia sorella, insomma,
no, per
c'è
noi
il momento anche per quello.
Funzionava meglio fare amicizia con alcuni poliziotti che poi ti accompagnavano nelle zone pericolose,
sì.
E ti aiutavano. Ti portavano con la macchina.
Avete passato la frontiera, sparavano lì addirittura.
Si sparavano,
sì. Mi raccontavi che parlavi con un poliziotto in ufficio e si è messo a sparare, questo ti lascia in ufficio e scorre dietro,
sì,
con
sì,
la
sì.
pistola.
Ha detto, state lì, rimanete lì.
La frontiera
non
calda.
Uscite.
Così è la frontiera Perù con la...
Perù con Ecuador.
Con Ecuador.
Però poi ci hanno accompagnato tutto il viaggio lì per la sicurezza.
Due fanciulle sole, qui è meglio che le proteggiamo noi. Diciamo,
no,
i vantaggi di essere una dolce sorella.
Molto amabili, molto dolci.
Molto dolci per i peruviani ragazzi, sono gente meravigliosa, però il diavolo ne approfitta. È un po' caotica al posto, no? Però se sei bianco lì, purtroppo... Cioè, se c'è la moglie peruviana, ok, sai... Tu bianco, lei abbronzata, tutte e due. E poi guardano molto al colore, perché in Italia i bianchi vogliono abbronzarsi al mare, diventare abbronzati. Qui, insomma, è tutta una cosa. Gloria a Dio. Allora, la decisione, fratelli, dicevo, sta a voi. Pregate, però pregate. Va bene, perché... cioè, io consiglio che posso darvi, guarda, neanche Dio sceglierà per voi, neanche Dio deciderà per voi e per ciascuno di noi. Dio vi mostrerà sicuramente la via, vi dirà cosa fare, ma la decisione Dio la metterà sempre a voi a livello individuale. Quindi tu, sorella, prega, vedi se devi rimanere lì dove sei, però conta il costo, Gesù ha detto in Luca 14, vedi tu che stai costruendo una torre, vedi se riesci a finirla. Con 10.000 vuoi combattere contro 20.000, vedi se c'è la fede. Va bene, quindi lì in effetti quando tu ti arruoli in un esercito, polizia eccetera, tu perdi tutti i diritti, ci sono solo regole. Io ho fatto il militare, va bene, ci sono regole e basta, d'accordo?
Sì, sì.
Gloria a Dio.
Allora, la sorella alla quale hai appena risposto sta seguendo la diretta.
Sta
e
seguendo?
Ha scritto alcuni minuti fa.
Ok.
E dice... Mi concederò dalla polizia se mi dovessero obbligare al marchio.
Sì.
Insisto a tempo e fuori di tempo e predico tra i miei colleghi in questo momento. Grazie per il vostro incoraggiamento.
E prego come?
E predico tra i miei colleghi in questo momento.
Sì, anche suo marito è un poliziotto della finanza, no?
Sì.
E sì, considera bene, sorella. Considera anche bene che... Cioè, come dire... attento che... Se tu aspetti quando vedi la tormenta e la tempesta per comprarti l'ombrello, potrebbe essere... Cioè, per esempio, oggi i fratelli che ci hanno scritto vogliono spostarsi, era 100 volte più facile l'anno scorso, capisci? Era 200 volte più facile 2 anni fa, per modo di dire. Quindi stai attenta, cioè non è una grande idea, cioè se il Signore ti dovesse mostrare di spostarti, io non te lo posso dire, ma te lo deve dire il Signore. Cioè non aspettare che vedi il temporale per costruire il rifugio. C'è gente, specialmente in America, che si costruiscono, specialmente negli stati del sud, in America c'è questa usanza, che a fianco nella fattoria, nel ranch, dove sono lì, si costruiscono rifugi che sono come delle cantine sottoterra, a fianco della casa, con un grande coperchio robusto di ferro che lo chiudono, e lì c'hanno pile elettriche, sopravvivenza, cibo per emergenza. Ecco, non puoi costruire queste cose quando arriva il tifone, perché ci vogliono, guarda, io ti dico per esperienza, quando sbarchi in un posto, non è che tutto un tratto, ecco, i soldi crescono sugli alberi, e tutti ti coordinati a darti un lavoro, non è così. Trovi un lavoro, magari non ti piace, vuoi cambiarlo, i soldi cominciano a finire, e a volte devi stringere i denti e fare un lavoro che non ti piace molto, però perlomeno non attingi alle tue preziose riserve finanziarie, che magari non sono molte. Quindi trovo un lavoro, Va bene, a volte devi cominciare a lavorare, magari non ti danno neanche documenti, lavori così e nel frattempo i documenti si mettono in marcia. Insomma, il mio consiglio è, se il Signore vi mostra di spostarvi, fatelo subito. Non aspettate che arrivi la tormenta, il tifone, il tornado. Non aspettate, è come uno in Germania che dice, beh, se Adolfo Hitler dovesse cominciare a mandare gli ebrei ai campi di concentramento, io mi dimetto dalla Gestapo. Io mi dimetto, mia cara dolce sorella, non è un discorso buono quello che stai facendo. Se il Signore ti muove di spostarti, fallo subito. Ci vorranno mesi, a volte anni, per poterti piazzare in un posto dove ti arrivo. Dora, vedo che annuisci.
Sì, è vero. Forse devi spostarti di una città in un'altra città, vedere meglio dove ti puoi adattare. Sì, ci vuole tanto tempo.
Per quanto riguarda i fratelli che scelgono di venire in questa zona, noi potremmo dare consigli, specialmente per le finanze, attenzione a non sprecarle, come risparmiare, cioè quali zone, qual è la vostra visione, che cosa pensate di comprare pezzi di terra, coltivare dall'orto, coltivare del frumento. Qui c'è gente che coltiva il frumento, che è una delle cose finanziarie più redditizie qui, perché c'è chi coltiva l'erba medica molto, un'erba per gli animali che cresce da 5-6 raccolti all'anno, l'erba medica, però sai, ti serve un trattore avanti e indietro 3-4 volte all'anno, l'erba medica, è redditizio per un sacco di lavoro. Invece il frumento, serve tre trattori, arare, seminare, mietere, poi non devi neanche immagazzinarlo, lo metti sul camion più o meno e vai al porto, diretto al porto, lo scarichi, ti pagano e finita la storia. Perché ho parlato con un agricoltore, mi diceva proprio quello, dice la cosa che conviene qui è il frumento, dice pochissimo lavoro, non devi zappare eccetera, cioè va bene, non c'è molto da zappare, no? Va bene, fratello, quindi questo è il mio consiglio. Va bene. Poi di nuovo vi mando al Signore.
Consiglio è di capire i tempi che viviamo, i segni dei tempi, e prepararsi in tempo.
Ecco.
Non aspettare finché viene il marchio della bestia, lo fanno obbligatorio, troppo tardi.
Sì, dagli una scrittura, la famosa scrittura che i fratelli del corso biblico l'avranno memorizzata. Lo vuoi leggere, Proverbi 22:3?
Sì. Proverbi 22.
Sì, 3. Per i fratelli che Dio gli ha mostrato, però aspettano che, come dicono in Italia, meridione, se non vedono morte in casa non ci credono, se c'è una battuta, che un adagio. Vai.
Proverbi 22:3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
Quindi non siate ingenui, fratelli. Cioè, lo so che è difficile abbandonare le comodità, la televisione in casa, la spaghettina, il buon vinello italiano, e il vino c'è anche qui comunque. Anche noi beviamo un bicchiere quando mangiamo, cioè, ma tranquillo, non è così tribulata la situazione.
Il Signore ti dà la grazia.
Non ci sono il bar col cappuccino, al brioche, però se cerchi lo trovi anche quello. Però troppo fare in casa.
Ma non è solo quello che sono comodi. Diciamo, questi poliziotti che ancora lavorano fanno tanto bene, perché, come tu hai detto, la polizia è una delle categorie meno evangelizzate che esiste.
Sì.
Loro dentro lì possono evangelizzare facilmente. E poi anche quando incontri poliziotti su strada, non ti dispiace incontrare uno cristiano che ha un buon cuore, con il quale puoi ragionare. È bello avere poliziotti cristiani, non è che vogliamo tutti fuori dalla polizia, rimangono solo quelli che non sono figli di Dio. Quindi fanno del bene.
E allora cosa vuoi
dire?
Ci
vuole una rivelazione per sapere quanto rimanere al lavoro e quando concediarsi.
Guarda, ma io l'ho detto che non sto dicendo loro cosa devono fare.
E ci vuole una rivelazione qui.
Questa è la prima cosa che ho detto. Io non posso dire, capito, io sono messaggero di Dio, piccolino, e vi dico cosa dice il Signore. Il Signore dice che loro devono andare dal Signore, e il Signore mostrerà a loro, non a fratello Giuseppe, qual è la sua volontà. Questo io, Angela, tu mi conosci, sono anni che lo dico.
Sì.
Io non dico mai, il Signore mi ha detto, Signore, tu devi dire quello che dico io, quello che ti mostra,
secondo la sua fede.
Quel poco che Gesù mi mostra, non sono quel grande profeta che io... C'è gente che mi scrive e mi dice, interpreta il mio sogno. Dico, ok, e scrivo, rispondo, hai dimenticato di mandarmi il sogno. No, mi devi anche dire cosa ho sognato. Ma insomma, io faccio fatica a ricevere le mie rivelazioni, devo ricevere anche i tuoi sogni? Cioè, vabbè, ma Daniele, vai da Daniele, insomma. Daniele, e poi anche sì. Giuseppe, la stessa storia. Cioè, questi imperatori dimenticano sempre i sogni, sta gente. Beh, io non sono... mi chiamo Giuseppe, ma...
È un altro Giuseppe.
Mi chiamo Giuseppe e Gesù mi dà anche delle rivelazioni a interpretare i sogni, sì. Però non tirate troppo la corda, perché... Capito?
No, dovete pregare, il Signore vi guiderà quando congediarvi, dove lavorare. Cose personali queste.
La gente pensa che io, non so, mi sveglio la mattina e comincio a profetizzare. La mattina mi sveglio e cerco Gesù, anche io come voi. Allora, Angela,
sì.
Dio benedica questa sua preziosissima sorella poliziotta. In questo tempo in Italia i poliziotti sono, di solito sono importanti, a questo tempo sono assolutamente
essenziali.
Preziosi.
Sì.
Guarda, state facendo, guarda, siete nelle nostre preghiere, fratelli. Mi ha scritto un fratello poliziotto, fa: Giuseppe, non sono tutte pecore però i poliziotti, ma io non l'ho mai detto questo. Però anche un poliziotto che non è pecora, Dio lo benedica anche lui. Guarda, io sono assolutamente, guarda, mi dà guarda, l'allergia, questa gente che va in giro a seminare il caos,
sì.
Che fanno dimostrazioni e bruciano tutto.
Sì.
No, sono a favore di alzare le paghe e stipendi, non sono politico che alzate i stipendi, per l'amore di Dio a favore. Ma violenza è così, a parte che fate la violenza a volte è strumentalizzata, la fanno apposta,
sì, sì.
E non sono neanche quelli che protestano, che sono altri agenti provocatori. Però ecco, voglio dire, se non fosse per i poliziotti, ragazzi, è caos assoluto.
Vero.
Quindi sta gente che critica la polizia in generale, questa gente, guarda, digli che vada in un posto dove non c'è polizia. Li metterei tutti su un'isola, tutti quelli che non vuole la polizia, forza dell'ordine, tutti su un'isola, ecco qui.
Da soli. Senza polizia.
Lì, un migliaio di questi facinorosi che dice polizia, sono tutti anarchici questi qua.
Sì.
Andate su un'isola, c'è quello che ti violenta la moglie, quell'altro che scappa con la sorella di quell'altro, quell'altro che si ubriaca e ti spacca i denti, chiama la polizia, va bene, per cortesia, allora, perché la Bibbia è assolutamente a favore dell'autorità, va bene, la polizia rappresenta Dio. Angela, vai avanti, per favore.
Sì, allora, leggiamo una testimonianza da parte di un fratello, un sottufficiale della Guardia di Finanza.
Ok, oggi è la giornata della polizia, oggi. Aspetta, ripeti che non ti seguivo.
È un fratello che conosciamo da alcuni mesi, è un sottufficiale della Guardia di Finanza che è in pensione, lui tranquillo. E lui dice: pace fratelli e sorelle, volevo ringraziarvi per il corso biblico che mi avete mandato e che mi riprometto di ripassare al più presto. Grazie al vostro corso mi avete dato una sicurezza e una tranquillità mai avuta, e di questo ve ne sarò eternamente grato. Per quanto riguarda il libro dell'Apocalisse, ho scaricato tutto il corso e l'ho sentito, e ringrazio il fratello Giuseppe per avermi fatto conoscere tutta la verità su questo libro molto discusso, ma letto pochissimo da quasi tutte le chiese, per paura di interpretazione oppure perché non capito. Credo fermamente che lo studio fatto da te, fratello Giuseppe, sia quello giusto e veritiero, e ti ringrazio per aver dato a me e a tutti i fratelli che ti hanno seguito di arrivare alla verità. Per me sei il profeta del 2000. Dio ti benedica grandemente e benedica anche tutta la vostra comunità, tua moglie, tuoi figli e le altre tue due figlie spirituali, Angela e Dora, che fanno un lavoro straordinario. Per evangelizzare cerco di farlo quando posso, ma sai benissimo che purtroppo in Italia non è una cosa molto semplice. Comunque mi devo impegnare molto di più. Vi saluto con un santo bacio e un abbraccio che duri almeno 30 secondi in più di quello che mi avete mandato voi.
Qualcuno lo porti, per cortesia. E fratello, dica a queste sorelle si smuovano e a dare qualche braccio ogni tanto.
Vi voglio bene.
Questi qua solo legano.
Vi voglio bene, ma tanto, anche se non vi conosco, e spero di incontrarvi un giorno in questa vita o lassù nei cieli con Gesù, nostro unico e personale Salvatore, vostro affezionatissimo fratello.
Grazie, molto incoraggiante. E sono appena arrivati, un fratello finanziere con la sua moglie sono arrivati a... sono venuti in viaggio di nozze.
Sì.
6 mesi di ritardo, e invece di spendere soldi a invitare gente che si lamenta per l'antipasto, capito? Hanno fatto il viaggio qua, dolcissimi.
Sì.
Lui è un finanziere, gli ho
molto
detto alla
dolci.
Moglie, sei, il signore ti ha messo sotto protezione buona. E poi gli ho detto anche lui, c'è una moglie coi fiocchi.
Sì.
Una vera
una
sorella.
Una discepola di Gesù.
Una discepola, eh?
Sì.
Aleandra e Davide.
E Davide,
sì. E, insomma, abbiamo incontrato diversi fratelli.
Sì, siamo andati a evangelizzare, anche, è stato bellissimo.
Sì, anche io li ho incontrati. Non posso incontrare tutti, per l'amore di Dio, ma questi qua si sono riusciti. Quindi, gloria al Signore. Amen. Angelina.
Grazie, fratello, per la tua testimonianza. Dio ti benedica. Molto ispirante.
Lui nella guardia di finanza in pensione?
Sì, sì, sì.
Grazie Signore Gesù. È lì che è dolce fratello tutta la vita. Perché so che a volte ci sono problemi con la finanza, questo, quell'altro. So che ci sono negozi che stanno fallendo perché la finanza li tartassa. Ma non è la finanza. La finanza fa solo il suo dovere, no? La finanza può solo seguire le leggi. E c'è da pregare per Equitalia piuttosto. C'è da pregare per... che ho sentito storie incredibili che stanno... Sembra che pagano più o meno il 70% di tasse adesso in Italia, i negozi e le industrie.
Sì. Non tutti, ma alcuni si pagano così. Un fratello dentista ha detto
sembra,
deve pagare 70%.
Sembra tutti quelli che hanno un business. No? Mm. Stavo guardando un video, adesso lo voglio mettere sulla radio, te lo voglio dare. Hanno intervistato un sacco di gente destra e sinistra e pagano 68,5% di tasse pagano. E li vogliono anticipati che non si fidano. Uh-huh. E questo dice, ma io non lo so se quest'anno farò come l'anno scorso. Infatti, per esempio, quest'anno hanno fatto niente e hanno anticipato 68%. Non so se faranno la metà dell'anno scorso, ma neanche. E c'è gente che ha intervistato questa signora che dice sto traslocando all'estero, quelle tasse non riesco a stargli dietro, me ne vado. Qui dove siamo noi le tasse sono 19%. Tu apri il ristorantino, non devi anticipare niente, paghi 19% di tasse e alla fine un ristorantino per esempio, e alla fine dell'anno paghi mi pare 200-300 dollari o... Quante?
Sì, più o meno.
Penso che 200-300 sì. dollari, no? Uh-huh. In equivalente pesos. All'anno, quella è la tassa fissa, dai 150 ai 300, dipende con il tuo business, all'anno. E il resto, 19%, sugli scontrini che emetti. Cioè, praticamente, mi rendo conto che in Italia è un inferno.
Sì.
Guarda, voglio darti e farti vedere, c'è un video o due, c'è gente che... parlano di suicidarsi, dice. Io mi portano al suicidio con queste tasse. Insomma, delle cose... Il mondo sta per saltare per aria. Guarda, l'anticristo non può tardare molto perché adesso arriverà lui. Cosa farà l'anticristo? E lui... mi aspetto che lui ingannerà le masse, si farà seguire dalle masse, promettendo di perdonare i debiti, togliere le tasse e dulcis in fundo, ciliegina sulla torta, quella sarà Angela.
Il marchio della bestia.
Basta che ricevi il marchio della bestia e ci pensa lui. Capito? E le masse lo seguiranno. Per un marchio nella zucca, loro tutta porta. Dopotutto l'anticristo non gli interessa niente dei soldi. Tutte queste banche non sono neanche politici. Sai, io sento molta tenerezza per i politici, sai? Che tu segui qualunque programma, odio contro i politici, rappresentano voi, fratelli. Se siete dei politici, li odiate voi, li avete letto voi. Il problema sono le banche. Le banche sono il problema. Mm-hmm. I politici, sì, guadagnano 30.000 euro al mese. Sì. E sono corrotti come la gente che li elegge. La stragrande maggioranza va a votare, non a Cristo, vota e elegge gente che promette di fare i loro interessi egoisti. Ma sono le banche, questi avvoltoi nelle tenebre, che loro sono loro non... Una banca fallisce, tu con le tasse devi sostenerli. C'era l'opportunità, quando le banche stanno crollando, un po' di anni fa, che lo Stato poteva dire, ok, siete crollate, state crollate. Avete fallito, siate falliti. Quando un'industria fallisce, ciao, è fallita. Invece le banche, invece tu, super tassato, devi pagare per le banche. E perché la banca è fallita? Perché la banca si è rubata tutto, se l'è portata ai paradisi fiscali, adesso dichiara fallimento, tutto legale, virgolette. I politici potevano dire, siete falliti, rimanete falliti, adesso stampiamo la nostra moneta, ma non possono farlo, perché? Perché le banche se li sono comprati, perché sai che i politici sorridono sempre? Loro se va bene hanno incassato, se va male hanno incassato, e tu... Se in un modo o nell'altro sei fregato di qua o fregato di là.
Vero.
Senti, io benedici questo fratello.
Amen.
Grazie fratello, ottima testimonianza. Grazie Gesù. Alleluia.
Un'altra bella testimonianza che la sorella di prima ha inviato, la sorella poliziotta alla quale ha risposto, ha scritto di nuovo adesso dicendo: quello che posso testimoniare è con questo tempo qualcosa in me si è davvero spezzato. Mi sento libera anche da quelle cose che mi legavano al mondo, al lavoro. Io amo il mio lavoro e ho pregato per diventare una poliziotta e so che me lo ha concesso Gesù. Ma oggi posso dire che voglio servire Lui prima di ogni cosa. Attendo istruzioni dall'alto, qualsiasi esse siano. Pregate per me affinché io abbia orecchie attente. Voglio essere un credente facitore della parola di Dio. Benedizioni per voi.
Sorella speciale questa, eh?
Bellissimo.
Gloria a Dio. Suo marito è credente
tutto.
Anche?
Sì, sì, credente anche
Gloria
lui.
Gloria a Dio. Un'altra bella coppia. Sì, sì, e rimane il mio suggerimento che se il Signore vi mostra una cosa, fatelo subito. Adesso, fratelli, non possono viaggiare dall'Italia, l'aereo, niente.
Non credo in questo periodo si può viaggiare. Forse perché più avanti.
Anche se... Se voi riuscite a volare, arrivate in un posto e vi mettono in quarantena, va benissimo anche. Mm-hmm. Capito? Portate 4 soldi, vi affittate una pensione, state lì in quarantena, vi diranno loro come si fa, come non si fa, non lo so. Ma almeno uscite dalla zona che è lì. Però io mi aspetto che a singhiozzo daranno libertà e potrete volare questo o quell'altro. In aereo con tripla mascherina perché ambienti chiusi è brutto. Va bene? Cercate di... ricordi fratelli che grazie fratelli che mandano offerte, vi benedico, grazie a voi abbiamo comprato un pacco di mascherine riusabili, fatte di stoffa e riusabili, e possiamo mandarvele, scrivete, e chi è che le manda?
Io.
Sì, le abbiamo già inviato,
ecco,
diverse
Dora,
sì.
Già abbiamo mandate, scrivete e continuiamo a mandarle, va bene, se vi servono mascherine riusabili le mandiamo. Naturalmente la nostra fede è che di guarire basta, eccetera, va bene. Però anche qui adesso, anche noi, c'è la legge che è obbligatorio mettere la mascherina, allora devo metterla anche noi quando si esce, però grazie a Dio noi viviamo in campagna, che Gesù ci ha detto per tempo andate in campagna, uscite, eccetera, l'abbiamo fatto, siamo in campagna. In campagna l'affitto è molto più basso, isolato, per il crimine non ce n'è troppo dove siamo noi, però abbiamo dei cani di Doberman che corrono dalla mattina alla sera, qua la gente gira molto alla larga, quindi vi consiglio, questo è un consiglio che vi daremo ai fratelli che si spostano, andare vicino a una città, sì, che potete andare a fare la spesa, eccetera, cioè 10 minuti, un quarto d'ora di macchina dalla città, sì, però in campagna, aria fresca, eccetera, c'è bellissimo qui. Quindi non si può uscire di casa a volte, però qui, insomma, in campagna va bene. Quindi se vi sono mascherine, diteci che ve le spediamo. Sì. Sono riusabili. Si disinfettano o nel microwave.
Microonde, sì.
Microonde, italiano. Oppure col ferro da stiro. Il ferro da stiro bel caldo, bel caldo che la stoffa possa sopportare.
Si possono lavare e dopo mettere nel microonde a 20-30 secondi o stirare.
Quindi 20-30 secondi a quanti gradi microonde più o meno? Insomma, caldo.
Sì, al massimo.
Al massimo? Sì. Al massimo. E oppure ferro da stiro e mettetelo bel caldo, e quanto? 20 secondi avanti e indietro?
Anche sì, 20 secondi.
Che piano piano, 20 secondi
sì,
avanti.
Sì, non 20 secondi in continuo.
E muovendolo.
Sì.
Sì, non è che dovete bruciare, logico. Ecco. Cioè, quindi trovate... E ve li spediamo queste mascherine. Le fa una signora qui vicino con la macchina da cucire. Era un'infermiera... E ha avuto il permesso, permesso legale per poterle fare. E ne abbiamo comprato un pacco e vediamo adesso. E ne hai comprato un altro pacco?
Sì.
Quando
lunedì.
Quando?
Lunedì compreremo il secondo pacco.
Ok, ma lunedì compreremo il secondo pacco e se vi servono compreremo il terzo. Quindi siamo qua, fratelli, va bene, non possiamo fare molto, però quel pochino che possiamo, siamo qua, insomma. Siamo qua al vostro servizio nel nome di Gesù.
Grazie, Signore. Amen. E mettiamo un canto adesso, facciamo una pausa. E poi devo chiederti la domanda di Enza, una sorella nuova che chiede appunto su Romani 13, che hai citato prima, e come faremo a sottometterci alle autorità nel tempo della fine, quando sarà obbligatorio il marchio della bestia. Ascoltiamo prima il canto Sotto l'ombra delle ali tue mi rifugierò.
Solo la tua preziosa presenza voglio restare, le tue inaudite profondità io voglio contemplare, l'unzione del tuo spirito, il tocco della tua mano, il sangue di Gesù, il risorto, la potenza del mio Dio, la potenza del mio Dio. Solo la tua preziosa presenza voglio restare, le tue inaudite profondità io voglio contemplare, l'unzione del tuo spirito, il tocco della tua mano, il sangue di Gesù, il risorto e la potenza del mio Dio, la potenza del mio Dio.